Pronto?
Sì, pronto?
Pronto, ciao
Pronto?
Salvo.
Ciao, pace.
Pace, siamo
Ciao.
in diretta, Salvo.
Dio ti benedica, Salvo, sono Giuseppe.
Dio benedica tutti voi e tutti coloro che sono in ascolto.
Alleluia, allora, siamo pronti per le vittorie?
Che il Signore prenda il comando.
Che il Signore prenda il comando, perché il Signore la vittoria l'ha già mandata, però mi sa che non l'abbiamo accettata ancora, giusto?
Penso che nelle battaglie si cade per rialzarsi e si ferisce per riguarire.
Allora, c'è tua moglie anche o sei solo?
No, sono solo.
Sei solo. Allora, Angelina, te.
Salvo, ti ascoltiamo. Apri il cuore. Confessa tutto quello che vuoi rinunciare, dare a Gesù, liberarti.
Veramente già io a Gesù gli ho detto di prendersi tutto me stesso, tutto il cuore, tutta l'anima, di non lasciarmi niente. Già da un po' di anni fa, e quando sono stato in preghiera, il Signore, ho sentito due entità che mi osservavano, e da lì è partita tutta una storia molto, molto complicata. Poi ho incontrato voi su Radio Blast, ho fatto con voi la preghiera di salvezza, la preghiera del battesimo, mi sono sentito invocato e ho incominciato a camminare con il Signore.
Quanti anni fa, Salvo?
E penso che adesso saranno quando ho chiuso i locali, nel 2018, 17, 16, 2016 più o meno,
2016.
2015, 2016,
Quindi 9 anni.
sì, più o meno, sì. E da lì tutto quello che il mondo mi aveva dato se l'è ripreso, inclusiva posta, inclusiva pizzeria, inclusiva altre attività, inclusiva patente, inclusivo quasi anche mia moglie e i miei figli a quell'epoca. Mi sono comportato come è scritto nella parola del Signore, confessatevi i peccati e affidatevi al Signore. E così ho fatto. E camminando, camminando con il Signore, ho cercato di fare la sua volontà, sono andato. Il mio problema erano le prostitute. Quindi la prima battaglia l'ho incominciato anche nei bordelli ad evangelizzare delle prostitute. E fin lì il Signore era con me, mi aiutava, mi ha fatto vedere delle cose soprannaturali.
Ma scusa, tu andavi nei bordelli per evangelizzare?
Sì.
E perché nei bordelli? Perché non nelle scuole, nelle strade, nelle case? Perché nei bordelli?
Mi sentivo portato così perché quello era il mio problema più grande, volevo sconvincerlo affrontandolo, non scappando via.
Quindi prima di convertirti tu avevi problemi con le prostitute?
Sì.
Quando sono iniziati nella tua vita questi problemi che andavi alle prostitute?
Angela, posso dire qualcosa?
Sì.
Allora, fratelli che ci seguite, noi sconsigliamo di uno che sta iniziando a evangelizzare, come faceva Salvo, di andare ai bordelli ad evangelizzare. Non lo fate. Non è il posto più indicato per iniziare.
Quindi, Salvo, quando hai iniziato ad avere problemi, a che età nella tua
C'è
vita?
il problema. Da giovane, 13 anni, sono stato la prima volta al bordello qua.
Come sei arrivato lì a 13 anni?
Con i piedi e il treno.
Ma da solo o qualcuno ti ha portato lì?
No, con un amico, anzi io ho portato un mio cugino
Ah,
per la prima
tu hai
volta.
portato tuo cugino.
Sì, per la prima volta. Veniva dalle vacanze, dalla Sicilia, si era ritrovato qua e ho detto guarda andiamo a divertirci e siamo andati lì. E così ho continuato la mia giovinezza fino al giorno che è nata la mia seconda figlia. Mia
Quindi
seconda figlia
anche dopo il
Alessia. S
matrimonio, Salvo, dopo il matrimonio hai continuato?
sì, anche dopo il matrimonio ho continuato.
E tua
E
moglie sapeva?
infatti, no.
Quanto spesso, dopo che ti sei sposato, quanto spesso andavi in questi posti?
Non posso, non lo so, cioè parecchio.
Give
Parecchio, io
me un'idea.
stavo bene economicamente, avendo l'ufficio postale con la banca, avendo la pizzeria, stavo abbastanza bene. E quindi non guardavo a spese, diciamo così. riuscivo a pagare tutto, riuscivo a mantenere la famiglia, riuscivo a non far mancare niente, me ne restava abbastanza per, invece di mettere da parte, di passare i piaceri che passavo.
E tua moglie quando ha saputo per la prima volta di queste cose?
Quando gliel'ho confessato.
Cioè, dopo quanti anni di matrimonio?
2003 ci siamo sposati, 2016, 2013 anni.
Dopo 13 anni l'hai confessato.
Sì.
Ma in questi 13 anni tu continuavi ad andare a questi posti?
In questi 13 anni sì, cioè nei primi 13 anni sì. Poi
Ho capito.
lì c'è stata la nascita della mia seconda figlia e purtroppo avendo il peccato addosso. Aveva il cordone intorno al collo, i dottori hanno provato un parto normale e poi hanno fatto un parto cesareo e la bambina era uscita nera, non c'era più. Io me l'ho sentito che non c'era più, sono entrato in preghiera, ho chiesto al Signore e in quel momento la bambina ha cominciato di nuovo ha cominciato a piangere. E finora adesso sono 13 anni, grazie a Dio, un gioiello.
Amen, amen.
Poi pian piano, dopo che gliel'ho confessato, come ho detto, dopo questi 13 anni ci siamo litigati abbastanza, io mi sono dedicato esclusivamente alla parola del Signore, ho fatto prima 3 anni, prima di andare dai bordelli ad evangelizzare ho fatto un po' di tempo, non so, qualche annetto, due, di intensivare proprio la parola del Signore. E poi sono partito piano piano.
Quindi dopo che ti sei convertito, sei riuscito a smettere di andare in questi posti per 2 anni finché hai deciso di andare a evangelizzare lì?
No, dice, sì, esatto, sì. Non andavo più, ero fedele a mia moglie. Se andavo, andavo per recuperare qualche animo, oppure perché mi sentivo di andare e parlare del Signore, dire che il Signore l'amava lo stesso, di ravvedersi e abbandonare il peccato per come è scritto nella parola del Signore. E questo ho incontrato. Penso che sia stato astarde perché negli occhi di una prostituta ho visto com'è cambiata di dentro lo sguardo e mi ha detto tu non puoi fare quello che stai facendo e guardandolo fisso negli occhi ho detto perché mi vuoi fermare tu? E in quel momento se n'è andata via da quella prostituta e poi io sono uscito e sono continuato. Ho continuato a fare il cammino, però dopodiché è successo che camminando, camminando, mi sono imbattuto in un. Cioè, passavo davanti a un cinema erotico, pensavo di entrare dentro per evangelizzare, invece, cioè, quella era l'intenzione. Poi, quando sono stato dentro, ho visto una sedia. Cioè, una sedia innocente con una televisione davanti. E io, stupido, mi ci sono seduto sopra. E in quel momento ho sentito come si è aperto il cielo e mi è ritornata la vergogna addosso. E da lì in poi. Cioè, non ho più tradito mia moglie con un atto completo, però ho fatto delle porcherie lo stesso, che mi hanno portato adesso a questo punto dove sono. Cioè, quella
Ok.
era stata una. Non so se è stupidità, debolezza, non lo so cos'è stata, ma è stato quel momento che me ne sono accorto che non avevo più quello zelo che c'avevo prima. Continuavo lo stesso ad evangelizzare, a parlare del Signore, a tenermi, a trattenermi, però purtroppo è stato più forte di me. Ho ceduto. E con quello poi sono subentrate anche delle videocette, delle ricerche sull'internet che. Non sono cose da ricercare, poi sembrava fatto apposta, ogni volta che entravo subito mia moglie se ne accorgeva e c'era sempre una lite, quindi siamo in liti da più anni, che ci litighiamo, ritorniamo insieme, ci litighiamo, ma non è stato un periodo di fede con il Signore entrambi, perché mia moglie non ha mai accettato che io vi seguo, non ha mai accettato il fatto che ho voluto cambiare, mi ha sempre dato conto, voleva sempre che andavo nella chiesa là, evangelica pentecostale dove va lei, che gliel'ho portata io, Prima andavo là, però me ne sono accorto che anche là non è che danno la verità. Quindi me ne sono uscito e ho detto di volevo solo seguire il Signore da sempre. Io conosco il Signore, è la prima volta che ho provato il Signore dentro di me, avevo 9 anni. Attraverso un film ho visto il film di Ben-Hur e volevo provare la sensazione di fare qualcosa per un altro. E il giorno dopo a scuola, mentre che facevamo lo sport, si è presentata un'occasione che c'era un gioco da fare in coppia e c'era un bambino che piangeva perché non aveva trovato il compagno e non poteva fare il gioco. E il Signore mi ha mostrato: siediti tu al posto suo e nota cos'è l'amore per il prossimo. E allora ho fatto così: ho ceduto il posto e mi sono seduto su quella banca ed era il momento più bello che ho provato nella mia vita. E adesso sono qua 49 anni, 40 anni dopo, più disastroso di prima.
Sì, però dipende da te, Salvo, perché sei ancora in vita, non è troppo tardi. Dipende da te. Noi abbiamo parlato con la tua moglie alcuni giorni fa. Lei ha la sua chiesa e la rispettiamo. Quindi lei ha la sua chiesa lì vicino nella zona e rispettiamo la sua fede. Però lei ha detto anche che durante questi anni gli hai fatto diverse promesse. 7-8 volte gli hai promesso che tu smetti di fare questi peccati, che tu sarai fedele. Ti sei pentito e lei ti ha dato tante opportunità per stare insieme, per continuare la vostra famiglia. Eppure adesso, quando abbiamo parlato con lei pochi giorni fa, ha detto che è stanca, non riesce più a perdonare, continuare a fidarsi. Quindi, in un certo senso,
Sì. Lo
dobbiamo capire anche lei, no?
so, la capisco, la comprendo benissimo. Non gli do nessun torto, il torto è tutto mio. Non è che sto qua a disperarmi perché ha sbagliato lei, sto qua a disperarmi perché ho peccato contro il Signore.
E tu quando hai smesso di seguirci?
Ah, ed ebbe poi pian piano dopo che è successo tutto qualcosa là, poco a poco sono retroceduto anche a leggere la Bibbia, ad ascoltare voi, live, le cose sono andate sempre più male.
Sì. Quindi più o meno in che anno è stato?
Beh, adesso in questi 9 anni, non mi ricordo bene, 2, 3, 4 anni fa più o meno.
2 o 3 anni fa.
Sì, perché era una lotta continua, perché io volevo seguirvi voi, volevo sentirvi, volevo mia moglie vicina, invece di avere a mia moglie vicina avevo sempre problemi perché mi diceva di non farlo, e sono indemoniato, sono così, quello che fa il male quando ti vuole portare via dalla retta via.
Mi ricordo che tu avevi, non so, avevi una pizzeria, un bar e inviavi le foto e abbiamo visto come mettevi i volantini per evangelizzare i clienti. Mi ricordo che eri con il Signore, ci scrivevi messaggi bellissimi.
Distribuivo Bibbie nella posta prima di chiudere, con ogni persona che veniva compravo delle Bibbie e le regalavo.
Amen, amen. Quindi tu sai la via giusta, sai cosa devi fare.
Sì, che so la via giusta, ho chiesto anche al Signore come Elia di prendermi, se non è che è via per me, mi prenda. Però il Signore mi sa che c'ha altri piani per me.
E adesso cosa vuoi fare, Salvo?
Cosa voglio fare? Seguire il Signore come seguivo all'inizio, con quello zero che c'avevo, perché è l'unica cosa che mi resta.
E tua moglie cosa vuole
Vivere o
fare?
morire per il Signore. E mia moglie non lo so, non lo so. Per il momento dice che vuole divorziare, non vuole sapere niente. Non appena cambiamo casa. Che abbiamo un problema, se no a quest'ora ci saremmo già divorziati. Il Signore ci ha fatto trovare un appartamento con un lavoro da housemaster, cioè faccio delle le pulizie intorno alla palazzina e non paghiamo l'affitto e questo ci costringe a stare nella casa perché se abbandoniamo la casa abbandoniamo anche il lavoro, quindi adesso abbiamo trovato un appartamento sempre nella stessa palazzina dove si può pagare l'affitto, però senza avere il compito di mantenere tutto in ordine.
Quindi adesso state insieme per motivi lavorativi.
Stiamo insieme per il motivo di finire di rinnovare il nuovo appartamento. E adesso abbiamo dato pure già il licenziamento della casa. Fra 3 mesi dobbiamo essere qua fuori e rientrare in quell'appartamento di là. Però mi sa che entrerà solo mia moglie e i miei figli.
Amen, amen. Bene, abbiamo capito, Salvo. Gloria al Signore. Va bene, è una situazione che spezza il cuore, diciamo. Il Signore ci copre di benedizioni, ci dà la moglie, le figlie, e noi buttiamo tutto via per un po' di peccato. E in certo senso tu ti sei un po' abituato a ingannare tua moglie, a mentire. Cioè, 13 anni che tu eri nel peccato così e a tua moglie non gliel'avevi mai detto. Quindi praticamente ti eri abituato a camminare nelle tenebre. Va bene? E adesso, cioè, tua moglie c'ha tutte le ragioni e tu c'hai tutti i torti. E vedi come il diavolo anche ti inganna, che tu andavi nei bordelli per evangelizzare, quindi il diavolo ti dà la scusa, capisci? Che tu, però lo ripeto, fratelli, non andate nei bordelli a evangelizzare. No, andate a cercare le pecorelle nelle strade, nelle case, ovunque. Cioè, attenzione che il diavolo mette l'evangelizzazione come un coperchio per attrarvi nel peccato. E adesso c'hai 2 figlie, 19 e 13 anni, e questa è una delle cose più tristi. Cioè, con un colpo solo hai distrutto il tuo matrimonio, relazione con la moglie, con le figlie. Abbiamo parlato con tua moglie in Skype qualche giorno fa. È una donna che ama il Signore, c'ha la sua chiesa, è felice nella sua chiesa, credo. E preghiamo per lei, che il Signore la benedica. Adesso va bene, io ho pregato, il Signore mi ha dato delle scritture.
Un attimo che prendo una penna che me ne scrivo, che ci devo ruminare sopra.
Comunque possiamo mandarti la registrazione
Sono
anche.
pronto? Sì, sono pronto.
Possiamo mandarti anche la registrazione perché sono scritture molto importanti. Quel che devi fare, devi studiare le tue debolezze e rinforzarti, perché gli spiriti ritorneranno e se trovano la porta aperta entreranno, ha detto Gesù, a gruppi di sette. Sette alla volta entreranno. Comunque il messaggio che ho sentito dal Signore è basato, anzi è parafrasato, è basato sul messaggio che Gesù ha dato alle sette chiese di Apocalisse 2 e 3. Gesù ha dato 6 messaggi abbastanza scabrosi alle 6 chiese. Solo la settima chiesa, Filadelfia, che Gesù ha avuto solo complimenti, ha avuto solo benedizioni. Ora, ciascuno, perché questa la voglio, sai, io allargo sempre il messaggio a tutti i fratelli nel mondo, perché questo qui, non sei, questo inganno, questo peccato, questa situazione tra te e tua moglie che tu hai causato, non è una singolarità tra voi, ma purtroppo il diavolo è entrato in altre famiglie, fratelli nostri, in questo modo. Adesso vediamo un po' se con l'aiuto del Signore possiamo unirci tutti e cacciarlo fuori nel nome di Gesù. Un grande inganno è che sono i finti pentimenti, come tu sai bene, tu sono tanti anni che fai finta di pentirti. Poi ciascun fratello potrà pregare e chiedere al Signore se il messaggio che ho ricevuto è quello giusto. Sempre voi che ci ascoltate, se è messaggio individuale, personale per la persona che ci segue, oppure no. No, non sono io il grande giudice, ma è Dio. Allora giudicate voi se questo messaggio è appropriato oppure no, decidete voi. purtroppo. Cioè, decidete voi, le scritture sono sicuramente perfette, sono scritture. Purtroppo tu, Salvo, hai tirato troppo la corda e adesso tua moglie, giustamente, ha deciso di divorziarti. E questo è in accordo con la parola. Vediamo Matteo 5,32, che per fornicazione Gesù dice è ok divorziare. Matteo 5,32. In effetti sono anni che tu vivi in adulterio. Benché tua moglie ti abbia più volte perdonato, tu ti sei preso gioco del perdono di lei e del Signore. Quello che, e mi auguro questa chiesa dove lei va, che la assistano, che la incoraggiano, che la accompagnino, che lei ne ha bisogno. Lei è una amata figlia di Dio. Quello che sento è che tu, amato fratello, sei arrivato a capolinea. Non avrai ancora 13 anni per imbrogliare tua moglie. Il Signore qui adesso sta tirando le somme e o dentro o fuori. E allora, il messaggio che adesso ti darò non è solo per te, ripeto, ma per chiunque fosse nella tua situazione. Quindi prestate attenzione, fratelli, voi che state camminando in questo peccato, voi fratelli, qualcuno di voi se sta camminando in questo peccato, so che diversi di voi lo hanno percorso. Cioè il Signore dice, vincere, dice il Signore, non è troppo difficile, dice Gesù. Signore mi ha dato questo messaggio che è Apocalisse capitolo 2 e 3, dove Gesù mostra ripetutamente la via alla libertà, alla vittoria. Angelina, mi aiuti con le scritture?
Sì, sono pronta.
Te l'ho date le scritture,
Sì.
no? Più o meno ce l'hai. Apocalisse 2 e 4, cosa dice?
Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore.
Quindi,
Apocalisse 2:4.
Attenzione, cerchiamo di applicarlo a noi. Il Signore ha questo contro di me, non di te e quell'altro. Qual è il peccato nostro? Nel tuo caso adulterio, nel caso di un altro, magari il marito che picchia la moglie, nel caso di un'altra, la moglie che tratta male il marito. Cioè, vediamo il peccato, i peccati sono diversi ovviamente. Quindi tu, fratello, non hai lasciato solamente il tuo primo amore verso quella moglie fedele che Dio con misericordia ti ha dato, una moglie che non ti ha mai tradito, molto peggio, hai lasciato il tuo amore per Gesù, per il suo regno. Io credo che a meno di un cambiamento come quello di Davide, vedere 2 Samuele 12 e Salmo 51, a meno di un cambiamento così, e allora tu non appartieni al regno di Dio, capito Salvatore? Ti sei preso troppo tempo gioco di Dio, gioco del Signore, gioco della parola. Ti sei messo sotto una coperta di supergrazia che Dio ti ama e allora possiamo fare quello che vogliamo, tanto Dio ci perdonerà. Beh, non è così. Infatti non credo affatto che sei perdonato.
E
Se,
allora, che
anzi, dimmi.
tipo di pentimento deve fare per essere di nuovo figlio di Dio?
Una parola, portare i frutti permanenti. Basta, ha detto Giovanni Battista, non venitemi qua a scocciarmi che siete figli di Abramo, che siete cristiani, che siete nati di nuovo, che siete pentecostali, che siete cattolici o che appartenete alla Chiesa, frate Giuseppe o di sorella Giuseppa. Non venite a scocciarmi, dice il Signore, non mi scocciate. Non venite a dirmi siete figli di Abramo. Perché in Giovanni 8 Gesù ha detto ai farisei, voi siete figli non di Abramo, ma del diavolo. Giovanni capitolo 8. E allora, se tu continui a giocare col diavolo, ho pregato per te, se ho pregato e prego per una conversione vera, prego che la smetti di prendere in giro Dio, prendere in giro Gesù, prendere in giro tua moglie per andare con quattro prostitute. Perché Credo che il Signore è arrivato alla resa dei conti. Il Signore ha pazientato più che ha potuto. E adesso siamo arrivati a capolinea. Se continui a giocare col diavolo, al diavolo finirai. Prega di sopravvivere fino alla tua conversione. Non sei pronto ad andare in cielo, non sei pronto ad andare al tribunale di Dio, non sei pronto. Prega che fino alla tua conversione, che il Signore ti dà spazio fino a convertirti, perché tu c'è un altro problema, non è solo l'adulterio, c'è il problema che tu fai finta di convertirti. Lacrime da coccodrillo, hai imparato la lingua religiosa, che Dio è amore, che tu vai nei bordelli per evangelizzarli, cioè praticamente tu stai prendendo in giro tutti quanti, ma la persona che più stai prendendo in giro è te stesso. Gesù continua al verso 5, Angelina.
Ricordati dunque donde sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima. Se no, verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se tu non ti ravvedi. Apocalisse 2, verso 5.
Sì, il candelabro rappresenta i cristiani, rappresenta le chiese. Gesù dice, se tu, chiesa di Efeso, che hai perso il tuo primo amore, ma cerchiamo di capirlo bene, tu, Salvatore, che hai perso il primo amore, se tu non ti ravvedi, rimuoverò il tuo candelabro. Il candelabro raffigura tutto ciò che nel tuo cuore rappresenta la Chiesa e il regno di Dio. Gesù continua con il messaggio alla chiesa di Smirne, questa è la seconda chiesa. Verso 10, Angelina.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2:10.
Le tue parole, lacrime di pentimento, caro Salvatore, non bastano, non bastano. Dio richiede frutti appropriati. Non credo che Dio ti darà nessuna supergrazia, ma che invece permetterà un'appropriata tribolazione nella tua vita, finché tu sia provato, perché non puoi ingannare Dio. Possiamo vedere cosa Dio fece con un fornicatore della chiesa di Corinto, 1 Corinzi 5, 2 a 5.
E voi siete gonfi e non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha commesso un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo spirito mio, con l'autorità del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. 1 Corinzi 5, da 2 fino a 5.
Quindi qui Dio non, Signore qui non scherza. Qui Paolo, il grande amorevole Paolo che scrisse l'epistola meravigliosa, 1 Corinzi 13, sull'amore. Paolo, davanti a un peccato di fornicazione, e dice questo qua, datelo nelle mani di Satana, nella speranza che lo spirito sia salvo nel giorno del tribunale di Cristo, sta dicendo.
Quindi c'era ancora speranza per lui?
E se si pente, se, finché, se, finché non sei morto, Dio ti sta dando la speranza. Appunto, io ho detto: cerca di arrivare vivo fino a pentimento. Non ti presentare nel regno di Dio senza esserti pentito, che poi c'è solo il tribunale. Ebrei 9, 27. Si muore una volta e poi c'è giudizio. Ciao, in cielo. Non è come quelli che Gesù è andato nell'Hades a evangelizzare, 1 Pietro 3,19. No, tu hai avuto molte possibilità e hai preso, fino adesso hai preso, ti sei preso, ti sei solo preso il gioco del Signore. E allora, nel caso di questo uomo di 1 Corinzi 5, il colpevole si pente e può essere riammesso nella Chiesa, come appunto Paolo dice nella sua epistola seguente. Andiamo lì, Angelina, 2 Corinzi 2, 6 e 7.
Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza. Quindi ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo, perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Secondo Corinzi 2, versi 6 e 7.
Prendi esempio di questo uomo che si è pentito, come vediamo nella seconda epistola.
Amen.
Ma il cambiamento vero e non falso sta solo a te, non dipende da Dio. Dio ha fatto di tutto. Guarda, tua moglie che si merita una medaglia d'oro è rimasta con te fino adesso. Io credo che il Signore è andato con te il miglio extra, ha offerto l'altra guancia e c'è una moglie che certamente non te la meriti, e due figlie. Io prego che tu non sprofondi di più, fratello, nella sacca del diavolo per via dei tuoi falsi pentimenti, false lacrime, il tuo mezzo cuore continuando a camminare come marito e padre indegno. Io mi auguro, fratellino, che questa sia l'ultima volta che io devo parlarti di questo. Anche se tua moglie, e ha ragione, non ti volesse più, tu dovrai essere ugualmente un luminoso esempio di pentimento, di odiare persino il pensiero delle tue lussurie passate e vivere invece una vita nuova. Secondo Corinzi 5,17 cosa dice?
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Secondo Corinzi 5,17.
Mi rivolgo a tutti i fratelli che ognuno di noi c'ha un punto debole. Nessuno di noi è come Dio. Abbiamo dei punti deboli. Può essere una guarigione, può essere una liberazione, può essere una cosa che il diavolo ci affligge, può essere come trattiamo la moglie o il marito. Non c'è da scherzare. Gesù diceva persino in Matteo 5 di tagliare la mano che ti fa cadere in peccato. 30.
E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella Geenna tutto il tuo corpo. Matteo 5, verso 30.
Gesù sta dicendo che a volte una mano, un occhio, l'occhio che guarda, non so, a una cosa che non deve guardare, la mano che fa una cosa che non deve, non so, toccare una prostituta, per esempio. Taglia la mano, è meglio, perché quel peccato ti può portare direttamente all'inferno, dice qua. Nella Geenna tutto il corpo. Ebrei 10, dice il Signore, verso 26 e 27.
Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Ebrei 10, versi 26 e 27.
Attenzione, che puoi arrivare al punto che non c'è più sacrificio, cioè sacrificio della preghiera, sacrificio di seguire Gesù, sacrificio dell'amare il Signore. Non rimane più nessun sacrificio. Ebrei 6, 4 a 6.
Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro.
Se poi sono caduti,
è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Ebrei 6, versi 4 a 6.
Se tu metti una bomba dentro una macchina che esplode, nessuno te la ripara, la buttano via e ne comprano un'altra. Non scherzare con il Signore. Qui c'è un insegnamento che Gesù dà alla chiesa di Pergamo. Un insegnamento per tutti noi, Apocalisse 2, 14 e 15.
Ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Apocalisse 2, 14 e 15.
Questi Nicolaiti erano conosciuti come fornicatori e seguenti dottrine di moralità e oscenità, cioè praticamente, praticamente i fratelli che ci conoscono e che seguono le persecuzioni contro Radio Blast sanno che queste dottrine di moralità e oscenità sono le cose che i figli del diavolo accusano noi, li sgridi il Signore nel nome di Gesù Cristo. Apocalisse 2, 16.
Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Apocalisse 2,16.
Il messaggio qui è che ti sei approfittato troppo di quella figlia di Dio che è tua moglie e che tu non meriti. Il messaggio è che Gesù stesso combatterà contro di te con la sua spada. Ti lascio immaginare cosa resta di coloro contro i quali Gesù combatte. Va bene? Non so se rimane il vapore. Tiatiri, messaggio alla chiesa di Tiatiri, Apocalisse 2, verso 20.
Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel,
Cioè, Jezebel sarebbero le prostitute.
quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Apocalisse 2:20.
Insomma, ti sei dato alla gioia carnale del regno di Satana e trascuri la tua famiglia, i quali invece rappresentano il regno di Dio. Stamattina il Signore mi parlava, perché pregavo per te stamattina, il Signore mi parlava che sulla fedeltà matrimoniale forse non tutti capiscono che il Signore dà tanta importanza alla fedeltà matrimoniale verso la moglie e il marito, i figli, perché la nostra famiglia sono la scuola che Dio sta usando per prepararci ad essere la sposa di Cristo. In nessun modo noi saremo degni del regno di Dio se cadiamo tanto in basso, se non capiamo questo. Se la nostra moglie magari a casa va la mamma fedele, che tua moglie è fedele, hai una moglie fedele, è sempre stata fedele, non ha fatto ripicche contro di te anche se te le meritavi, non le ha fatto e Dio la benedica per quello. E tua moglie e tue figlie rappresentano Gesù e il regno di Dio e il nostro matrimonio di quelli di noi che sono degni con l'agnello. Come Jezebel, le tue prostitute, come Jezebel, ti inducono a commettere fornicazione, proprio come dice questa profezia qua. Che si dice a profetessa, insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione. Naturalmente qui non è che c'è scritto salvo l'indirizzo del tuo bordello, qui bisogna interpretare un pochino, applicare, va bene? Allora tu chiedi comprensione e misericordia, ma poiché i tuoi pentimenti fino ad ora sono stati falsi, non credo che Dio ti abbia perdonato. Messaggio alla Chiesa di Sardi, Angelina. Apocalisse 3:1.
E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi:
A salvo, scrivi.
queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai nome di vivere, ma sei morto. Apocalisse 3:1.
Ecco, guarda, leggi anche 2 e 3, Angelina.
Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Apocalisse 3, 2 e 3.
Ricorda, dice, come hai ricevuto la parola. Noi non ti abbiamo insegnato ad andare ai bordelli, fratello. Quindi non è la parola che ti abbiamo dato noi. E allora ravvediti, ravvediti, fratello. Cosa hai letto, Angelina?
2 e 3.
Anche 4 e 5, guarda.
Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti.
Ossia, traduciamo questa traduzione, tua moglie e le tue figlie non sono contaminate.
Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3, da 3 a 5.
Tu non hai idea, fratellino, il dolore, la disperazione che ti farà quasi impazzire quando vedrai che in cielo non potrai essere vicino a tua moglie e le tue figlie che saranno vicini a Dio, ma tu no. Tu non hai idea cosa sia la sofferenza. Te la sei andato spassando con le prostitute qua e là, e ti sentivi il Dio del mondo, stavi mangiando la carne di Satana. Queste scritture sono così chiare che c'è poco da commentare. È come dire che se non ti ravvedi, e ti ravvedi con frutti permanenti, non frutti da prendere in giro Dio e Gesù e la tua famiglia. E allora saranno solo i tuoi familiari vestiti di bianco a camminare con Gesù, e tu sarai come quello che non aveva preparato vesti adatte. La Bibbia parla anche di quello, perché in Apocalisse 19 dice che le vesti bianche sono le opere della sposa. Le tue vesti non sono bianche, sono luride, nere e sporche, fratello. Guarda, vai a Apocalisse 19:8 che parla di quello.
Sì.
Apocalisse 19:8, vuoi leggerlo?
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Apocalisse 19, verso 8.
Allora, quando Dio dice, loro cammineranno con me vestiti di bianco perché sono degni, perché le loro opere sono degne. E tu no, invece. Tu non potrai camminare vicino al Signore, perché tu non sei degno fino adesso. Ma io credo che il Signore non ti darà una seconda chance. Questa è l'ultima possibilità, credo, come vedo io, del tuo ravvedimento. Matteo 22, Angelina, 11 a 14.
Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Matteo 22, da 11 a 14.
Ma allora non c'è speranza? Non c'è cosa deve fare adesso salvo? Cos'è che deve fare? Deve semplicemente fare quello che hai fatto finta di fare mille volte. Devi fermarti e dire, questa volta il diavolo qui non passa. Questa volta il diavolo non mi mette il forcone alla gola e mi spinge in un bordello. Questa volta io do la vita, va bene, ma qui il diavolo non passa. Io dal diavolo, dalla sua prostituta, dai suoi bordelli non ci vado. Ma perché lo scelgo io? Come vedi, il Signore non ti ha fermato, perché è la tua scelta. Se no poteva mandare il più piccolo angelo del cielo e non farti entrare al bordello. Non lo ha fatto. Perché noi saremo responsabili, noi mieteremo quello che seminiamo e saremo responsabili delle nostre azioni. Attenzione che il Signore non ti blocca. C'è una scrittura dei Proverbi che dice il malvagio corre fino alla sua morte, che nessuno lo fermi. Passiamo a verso 7. Messaggio alla Chiesa di Filadelfia. Vediamo cosa si applica a noi. Il pentimento è facile, il ravvedimento è facile. Lo ha fatto Saulo mentre andava a Damasco a perseguitare i cristiani. Lo ha fatto Davide dopo l'adulterio con Batseba, l'omicidio di Uria. C'è riuscito Davide, che era tu ancora non hai ammazzato nessuno, Davide sì. Se ce l'ha fatto Davide, ce la puoi fare anche tu. La preghiera e il digiuno ti può aiutare. Non c'è nessun demone che può resistere alla preghiera e al digiuno. C'è solo il demone della nostra pigrizia. Alla chiesa di Filadelfia scrivi, 7 al 13.
Verso 12. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Allora, qui dice, se tu ti penti, e l'applichiamo a te, Salvo, se tu ti penti con tutto il cuore, cosa che tu non conosci ancora, adesso tu fai solo finta come il coccodrillo che piange, ma se veramente ti fermi e dici, mia moglie non, se vuole rimanere con me però, quello lì sta nelle mani di Dio, nelle mani di lei, non puoi farci niente. Preparati a farne anche a meno, perché lei, perché tu non la meriti. Però, lascia perdere la moglie adesso, il tuo rapporto matrimoniale, adesso pensa al tuo rapporto con Gesù. Dice, chi vince lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Chi vince? Vincere cosa? I tuoi falsi pentimenti, i ravvedimenti, le tue falsità. Chi vince le bugie che tu hai detto a tua moglie e che hai detto a Dio e che hai detto anche a me, anche a noi nella nostra chiesa. Tu, che per quel che ne sapevo io, eri uno che amava il Signore sul serio, invece ci hai imbrogliato.
No,
Invece
non
tu
è vero, io amo il Signore con
andavi
tutto il
così,
cuore.
sotto la grazia. Va
No,
bene.
non è...
Dimmi,
Il
Salvo.
Signore lo amo con tutto il cuore, con tutto me stesso. Non sono falsità quelle che ho detto, quello che mi è successo è... c'è qualcosa di più
Ma tu gli
dietro.
hai promesso che non lo facevi più? E
Detto che non lo facevo più, ma non l'ho nemmeno,
questa è
cioè
una falsità. E
da
questa è una
quando è che...
falsità. Non cercare, vedi, Salvo, tu già stai sbagliando, tu già stai tornando al vecchio vomito, tu già stai tornando alla giustificazione. Questo pentimento è falso. Tu continui con la falsa riga del passato, quando andavi dalla moglie, piangevi questo, quell'altro, e lei, grande donna di Dio, ti ha perdonato. Adesso non ti perdona più, non ti crede più. Adesso ti rimane solo Dio. Tu continui a giustificarti. Io ho sempre amato il Signore, ma anche il diavolo amava il Signore. Davide, quando ha ucciso Uria, per andare a letto con la moglie, certo che amava il Signore, altro che lo abbiamo visto col suo pentimento. Se tu non ti svegli e non ti penti sul serio, non c'è speranza per te. Non venire qua a menare il camperlaia, a darmi queste storielle, io ho sempre amato il Signore, come sono spirituale. No, tu non sei spirituale, tu sei un imbroglione, sei falso. Tu meriti il bastone di Dio. È così che si tratta una moglie. Due figlie, 13 e 18 anni. È così. No, fratello, tu sei fuori binario di molto. Io non so come tua moglie ha fatto a rimanere con te questi anni. Guarda, ti posso raccontare storie nella nostra chiesa, una sorella. Ci ha scritto, dice, mio marito ha fatto adulterio, l'ho fatto anch'io, per dispetto. Tu dovresti buttarti a terra davanti al Signore e solo piangere. Non dire non ero così, veramente il Signore lo amavo. Certo che lo amavi, ma certo. Ma anche Anania e Safira amava il Signore. Anche Davide amava il Signore, mentre uccideva Uria, amava il Signore. Perché? Perché è così, no? Mentre andava a letto con Batseba, adulterio, lui amava il Signore. No, Salvo, no, non ci siamo. Non vedo in te un grande cambiamento. Giovanni Battista, quando arrivavano i farisei a chiedere il battesimo, gli diceva: razza di vipere! Chi vi ha insegnato a fuggire dalla ira di Dio che viene? Poi lo leggi in Matteo 3 e Luca 3. Andate via, non vi battezzo, razza di capre, caproni. Portate frutti di cambiamento. Tu sei andato nella chiesa dove va tua moglie?
Sì, la
Eh sì,
frequentavo
però
da
vedi,
piccolo.
non ti hanno sgridato abbastanza. Capito? La nostra chiesa non siamo religiosi tradizionali, qui ti diciamo quello che è, la verità che ti può salvare l'anima. Lo capisci che puoi perdere la tua anima? Non ti vedo nel libro dell'agnello, tu sai, leggi Apocalisse 3:5. Non ti vedo nel libro dell'agnello. Ti vedo nel libro della vita, un brutto libro, non è bello come l'agnello. Gesù ti può cancellare dal libro dove sei. Vai, Angela.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Apri gli occhi e vedi che queste sculacciate, queste punizioni che ti sto dando sono per salvarti l'anima.
Amen.
Dimmi.
Sai, Salvo, amare il Signore non è un sentimento che abbiamo nel cuore, un sentimento di amore. Gesù ha detto: chi mi ama osserva i miei comandamenti. La Bibbia parla ripetutamente di quelli che si siedono davanti a Dio, ascoltano le parole, ma non le mettono in pratica. Per esempio, in Ezechiele 33, versi 31 e 32, parla di quelli che con la bocca mostrano molto amore verso Dio, ma con il cuore vanno dietro alla loro cupidigia. Cantano canzoni di amore con una bella voce, ascoltano le parole, ma non le mettono in pratica. Sto citando Ezechiele 33, 31 e 32. Quindi non è solo un sentimento di amore che abbiamo nel cuore, che certo che l'abbiamo verso Dio, ma è ubbidire, è quello l'amore. Gesù ha detto: secondo i loro frutti li riconoscerete. Non solo parole, sentimenti, ma ubbidienza. Per questo non è vero quando uno dice: io amo Gesù, ma poi non ubbidisco. Non è vero amore. È solo forse un sentimento che tu hai, ma l'amore si vede dall'obbedienza.
Salvo una domanda, ma nella chiesa dove andavi con tua moglie, che non voglio nome, niente, non ti hanno mai cacciato fuori?
No, me ne sono andato io veramente perché sono successe diverse cose che non andavano bene.
E cosa è successo?
E loro volevano che mi battezzassi nelle loro acque, io non mi sono mai voluto battezzare nell'acqua, quindi non potevo fare diverse cose là. Se uno non è battezzato con le loro acque, non ti fanno, cioè, puoi solo andare e sentire quello che dicono, ma non puoi essere attivo.
Non puoi fare diverse cose come
Non
cosa?
puoi andare a evangelizzare con loro. Queste cose qua, non puoi solo ascoltare quello che dico.
Senti, ma guarda che questa chiesa che credono nel battesimo dall'acqua, che io non ci credo, il battesimo dall'acqua per me è secondario, questa chiesa che ha i suoi limiti, anche io ho i miei, guarda che questa chiesa è 1.000 volte meglio di te.
Lo so.
Non stare qui a mormorare contro questa chiesa che perlomeno stanno cercando di seguire le loro dottrine. Guarda che è meglio di quello che stai facendo tu, eh?
Lo so.
Ecco, se io fossi stato al posto di loro, ti avrei cacciato fuori. Primo Corinzi 5:5, quel tale che fa fornicazione, ha detto Paolo, Primo Corinzi 5:5, datelo nelle mani di Satana. Io se fossi stato al posto di quella chiesa, ti avrei cacciato fuori, in amore se vuoi, ma ti avrei cacciato fuori, come ha fatto Paolo. Quindi non mi venire a parlare contro una chiesa che fa battesimo nei laghi, io non la conosco, non la posso giudicare, posso solo benedirla e basta. Sono contro il battesimo dell'acqua quando questo prende il posto del battesimo dello Spirito Santo. Questo lo sanno anche le pietre. Però a me mi sembri molto presuntuoso, te. Adesso nella condizione che sei, tu ti volti indietro a lamentarti di questa chiesa. Ma questa chiesa vive in adulterio come hai fatto tu? È una domanda. Ok,
No, la Chiesa non vive nell'adulterio, come
allora
dicevi.
questa chiesa è meglio di te. Sarà una chiesa. Cioè io sono contro il religionismo tradizionale, lo sanno anche le pietre. Però non mi piace che persone come te che vanno a lamentarsi di altre chiese che sono meglio, avranno le loro idiosincrasie e le loro differenze dottrinali da noi, ma tu adesso devi concentrarti sui tuoi peccati, non quelli della Chiesa. Ok? questa chiesa, tua moglie fa parte, e da parte mia ci sono solo benedizioni e per tua moglie, e per le tue figlie, e per la chiesa che li riceve, e per la chiesa che si prende cura di loro, cosa che tu non stai facendo, e per il pastore. Va bene, quindi fratello, pentiti anche di questo. Allora, finiamo il messaggio, Angelina.
Sì.
Allora, guarda, io direi che qui siamo arrivati alla fine di Apocalisse, capitolo 3. Credo che sia sufficiente quello che abbiamo citato fino adesso per capire quello che il Signore pensa dei nostri peccati senza ravvedimento. Ecco. Sta quindi a noi se vogliamo essere una colonna nel regno di Dio, come Filadelfia, o se vogliamo essere il vomito di Laodicea. La scelta è nostra. Davide, quando è stato al tuo posto, peggio del tuo posto, ha avuto la scelta. Pentirsi con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la carne, tutto lo spirito, va bene, e tornare a essere il Davide. Ma non è che lui l'ha fatto per tornare a essere Davide, semplicemente per amore. Questo è vero amore per Gesù. Se tu amavi il Signore, ma tu amavi il Signore quando andavi dalla prostituta? Dice sì, certo. Come vedi, l'amore non basta, ci vuole anche la ubbidienza. Bisogna seguire i comandamenti. Sta a noi se vogliamo essere una colonna o di essere vomitati, va bene. Guarda, Angelina, abbiamo tempo per andare a qualche scrittura in numeri?
Sì.
Sì? Allora vai da numeri, guarda, 25 dall'1 al 4, che qui ci sono lezioni per tutti qua, per tutti noi, specialmente per quelli che credono che loro amano il Signore e fanno quello che vogliono. Davanti a Dio ci saranno sorprese. Vai, Angela.
Or Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, e il popolo mangiò e si prostrò davanti ai loro dei. Israele si unì a Baal Peor, e l'ira del Signore si accese contro Israele. Il Signore disse a Mosè: Prendi tutti i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Numeri 25, da 1 a 4.
Ecco, quindi qua cosa pensa il Signore della fornicazione? Cioè sesso? Cioè qui dice, invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei, le figlie di Moab, e cominciarono a fornicare. Queste qui si erano conosciute storicamente come le prostitute del Tempio, cioè se uno andava ad adorare nei tempi di Moab, okay, c'erano le donne di Moab, le più belle, diciamo, che si offrivano come prostitute per dare sesso gratis a chi adorava il loro Dio. E allora il Signore non gli è piaciuta questa storia. Ha detto: prendi i capi del popolo e falli impiccare davanti al Signore alla luce del sole, affinché l'ardente ira del Signore sia allontanata da Israele. Se non ti penti, avverrà anche di peggio. Questo era il numero 25, 1 a 4. Mi leggi anche 7 al 9, per favore, stesso capitolo.
E Fineas, figlio di Eleazar, figlio del sacerdote Aronne, lo vide, si alzò in mezzo alla comunità e afferrò una lancia. Poi andò dietro a quell'israelita nella sua tenda e lì trafisse tutti e due, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello cessò tra i figli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. Numeri 25, da 7 a 9.
Mi ha colpito che la Bibbia dice che questa qui era una donna di Moab, che questo qua si è portato in tenda per eccetera, eccetera. Mi ha colpito che con la lancia l'ha colpita nel basso ventre. Cioè era quello che il diavolo usava, il basso ventre di queste donne, per tentare i figli di Israele. Quindi è stata la mano di Dio che l'ha colpito con la lancia proprio nel basso ventre. Vai Matteo 5,28.
Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Matteo 5:28.
Quindi, Attenzione che solamente guardare una donna con desiderio di un certo tipo è già adulterio. Perché tu hai detto che hai frequentato prostitute e ti carezzavano questo, quell'altro, però non hai fatto sesso fino in fondo. Non vuol dire niente. È abbastanza il tuo sguardo. Primo Corinzi 6, 15, Angelina, al 16.
Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta? No, di certo. Non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei? Poiché Dio dice i due diventeranno una sola carne. 1 Corinzi 6, 15 e 16.
Tutti abbiamo avuto, tutti, molti di noi abbiamo avuto fidanzate sbagliate, fidanzati sbagliati e abbiamo fatto peccati di un tipo o di un altro tipo. Però l'importante è pentirsi subito, immediatamente, al più presto e ricominciare a camminare con il Signore. Questo è il punto. Non prendere in giro il Signore con finti pentimenti. Io credo che i peccati sessuali siano una delle più potenti armi del diavolo. Israele peccò tanto su questo. Dio fece impiccare tutti i capi e in più Dio mandò una maledizione su Israele che 24.000 del popolo morirono. Leggere appunto in Numeri capitolo 25. Fece impiccare i capi e 24.000 Dio li uccise con una malattia, quello che fu. Cioè tutti quelli che fornicarono. Apocalisse 3,5, abbiamo letto prima, dice che io non cancellerò il suo nome dal libro della vita a chi vince. Chi vince? Chi vince, il Signore non cancella il suo nome dal libro della vita. Per questo dico, fratellino, non andare a dormire che tu sei parte di Radio Blast. O sei parte di una chiesa pentecostale o cattolica e ti quattro Ave Marie, quattro chiacchiere con fratello Giuseppe, stai attento che Gesù ti cancella dal libro della vita. Certo che in misure diverse molti di noi ci siamo caduti in peccato di un tipo, peccato di un altro tipo. Tutti siamo peccatori, che senza peccato scagli la pietra. Il diavolo ci dà scuse, siamo deboli. E per questo che per forza pecchiamo, cosa vuoi farci? Falso e bugia. Dio non ci ha dato nessun comandamento che è
Sento
troppo
più, frate.
difficile o al di là delle nostre possibilità. Serve la nostra cooperazione per fare qualunque peccato, cercate di capire cosa sto dicendo. Qualunque peccato che commettiamo, però un peccato che sia contrario al comandamento scritto. Il diavolo non può forzarci a farlo. Serve la nostra cooperazione. I comandamenti sono per preservarci dalla morte, dall'inferno, dalla morte eterna. Dio lo comanda, la scelta è nostra. Una persona, per esempio, che sempre ricade nell'adulterio e non si ravvede, non merita compassione, grazia, misericordia. Ma merita solo le sicure punizioni di Dio, le quali sicuramente arriveranno e saranno eterne. Ma queste sculacciate, caro Salvo, prendile come una benedizione di Dio. Ma non vedi che tua moglie ti ha abbandonato? Non vedi che le tue figlie non vogliono vederti più? Non vedi che hai perso la chiesa lì dove andavi? Io devo darti il messaggio profetico di Dio, non accarezzare il gattino. Tranquillo, c'è la super grazia, non c'è. Angela, Proverbi 29, 1.
L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Proverbi 29, verso 1.
Quindi spesso tua moglie, Dio ti ha ripreso, rimproverato, sgridato, minacciato, mille volte Dio lo ha fatto attraverso di tua moglie. Però hai irrigidito il collo e sarai abbattuto all'improvviso senza rimedio. Quindi questi rimproveri, prendili come amore. Cioè chi giocherella con la fornicazione e disinvoltamente ci ricasca è in pericolo di perdere il regno di Dio e il suo posto accanto a Cristo. 1 Corinzi 6,9.
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. 1 Corinzi 6, verso 9.
Alleluia. 10 anche.
Anche 10 l'ho letto.
Ha letto?
Sì.
Allora beati chi si lava in Cristo e lo dimostra coi frutti, senza offendersi nessuno. Queste scolacciate salvano l'anima dalla morte. 1 Corinzi 6,11.
E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. 1 Corinzi 6,11.
E allora questa schiavitù che va dalla fornicazione alla pornografia, al diventare assuefatto, alla prostituzione, all'adulterio maschile o femminile. Tutti pecchiamo, che senza peccato scagli la pietra. Ma chi non si libera in Cristo, tramite Cristo e per amore di Cristo, di questo tipo di assuefazione, se non viene esorcizzata, si dirige all'eterna separazione da Cristo, nel migliore dei casi, o all'inferno, nel peggiore dei casi. La fornicazione diventa un'ossessione e fa dimorare la nostra mente e i nostri pensieri nel peccato. Sì che non sei più qualificato di evangelizzare le persone, donne, maschi, femmine, perché c'hai una debolezza per le donne, come fai a evangelizzare le donne? Guarda, fammi concludere con Filippesi 4, Angelina, per favore, 7 al 9. È la pace di Dio.
È la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Filippesi 4, versi 7 fino a 9.
Guarda, fammi pregare per cortesia.
La linea è caduta, possiamo fare il collegamento di nuovo con lui?
Sì.
Così concludiamo.
Vorrei solo fare una preghiera con lui, perché Gesù ti ama, Salvo. This one? Give me a screen.
Pronto?
Sì, sono in linea.
Ah, ok, eccoti.
Meno male che sei tornato, perché ero preoccupato che eri scappato, perché Gesù ti ama, Salvo.
E dove scappo?
Dove scappi?
Anche che mi nasconderei, ecco. No, nella valle della morte, anche lì il Signore mi troverebbe.
Non ho dubbi, come dici?
Anche che mi nasconderei nella valle della morte, anche lì il Signore mi troverebbe.
Ecco, questo dimostra che sei un figlio di Dio, però sei un figlio di Dio disubbidiente e hai bisogno di qualche scolacciata, se permetti.
Sì.
Ma le scolacciate...
Che mi porta all'ovile.
Angela, ti ho chiesto di trovarmi una scrittura.
Sì, l'ho trovata. È in Apocalisse 3,19 che dice: «Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sì, dunque zelante, e ravvediti». Apocalisse 3,19.
Ok, Gesù ti sta parlando, Salvo. Il Signore vuole ristabilirti come Davide. Tu hai letto il Salmo 51? L'altro giorno ti ho detto di studiarlo. L'hai letto?
L'ho letto, sì.
Lo hai letto?
L'ho letto, ma lo rileggo di nuovo.
Sì, mettiti in ginocchio e rileggilo e piangi a Gesù. Prega e digiuna, perché Gesù vuole salvarti e il diavolo vuole distruggerti. Lotta, combatti, resisti al nemico, lui fuggirà da te. E voglio pregare per te, Salvo. Io adesso mi fermo, perché si è fatto anche tardi qui, che dobbiamo pregare per tutti i fratelli. Abbiamo una lista di fratelli che hanno chiesto preghiera, hanno chiesto liberazione dal diavolo, hanno chiesto guarigioni. E Rimani con noi così puoi pregare anche tu per loro, va bene? Ecco, adesso prego per te, Salvo. Dimmi se sei pronto. Pronto non solo a ricevere lo zuccherino, ma a ricevere anche la medicina amara. Ha detto Gesù, beato chi non è, che non si offende in me, perché il diavolo e le chiese false ci danno sempre zuccherini, invece il Signore ci dà la medicina amara. Sulla croce ha bevuto il fiele, ha bevuto gli hanno offerto l'aceto, gli hanno offerto il fiele e l'aceto, gli hanno offerto l'amaro. E quell'amaro rappresentava che a volte il Signore deve darci, cerchiamo il dolce e ci dà l'amaro, cerchiamo la carezza e ci dà una sculacciata, cerchiamo benedizioni e invece ci dà qualche punizione meritata. A volte il Signore non ci dà niente di quello che chiediamo, ma ci dà tutto che abbiamo bisogno. Allora chiudi gli occhi. E se pregherai con tutto il cuore, il Signore ti libererà adesso dagli spiriti del nemico che vogliono distruggere te, il tuo matrimonio, la tua relazione con la tua meravigliosa moglie e figlie. Se pregherai con tutto il cuore, sarai liberato adesso, non perché il Signore forse non ti libera, ma perché tu forse non sei con tutto il cuore. Sii con tutto il cuore, fratello. E io ti assicuro che il Signore non ti fallisce, non ti fallirà, non ti ha mai fallito, non ti fallirà mai, ma devi fare la tua parte nel nome di Gesù Cristo. Dimmi quando sei pronto, Salvo.
Sono pronto.
Più forte.
Sono pronto.
Pronto. Fratelli in tutto il mondo, siamo in 127 nazioni, gloria a Dio. Fratelli, vi chiedo anche a voi di chiudere gli occhi, per favore. Dobbiamo dare la salvezza di Gesù a questo fratello. Signore, io prego che Salvo possa entrare nel libro dell'agnello, Signore, ma dovrà dare tutto che fino adesso non ha voluto dare. Dovrà dare le sue ruote di scorta. Dovrà dare quello che il diavolo non vuole. E amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la mente, l'anima, tutte le tue forze. Amarlo con la tua mente spirituale, amarlo con la tua mente carnale, amarlo con tutto ciò che abbiamo. Liberarci da ogni spirito satanico che ci attacca, ci combatte, che lotta contro di noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora prega con me, Salvo. Nel nome di Gesù Cristo do il mio cuore a Gesù. Gesù,
Nel nome di Gesù Cristo, do il mio cuore a Gesù.
ti do la mia anima.
Gesù, ti do la mia anima.
Come mai prima.
Come mai prima?
Non voglio cadere più nel vomito.
Non voglio cadere più nel vomito.
Vomito che il diavolo traveste da belle donne.
Vomito che il diavolo traveste da belle
Da
donne.
begli uomini.
Belli uomini.
Voglio solo te, Gesù Cristo.
Voglio solo te, Gesù Cristo.
Satana, ti lego.
Satana, ti lego.
Ti metto sotto i piedi di Cristo e i miei.
Ti metto sotto i piedi di Cristo e i miei.
Gesù, ti chiedo di perdonarmi, che non lo merito, ma te lo chiedo.
Gesù, ti chiedo di perdonarmi, anche che non lo merito, perché te lo chiedo.
Signore, proteggi mia moglie, le mie figlie.
Prego, Signore, proteggi mia moglie e i miei figli.
Perdonami per averle mancate così orribilmente.
Signore, perdonami per averle mancate così orribilmente.
Non mi merito una famiglia così. È
Non mi merito una famiglia così.
un'immagine del cielo questa famiglia. E
È un'immagine del cielo questa famiglia.
io ho fallito.
E io ho fallito.
Ma vengo a te, Gesù.
E te, Gesù.
Chi viene a te, Signore, tu non lo rigetti.
Chi viene a te, Signore, tu non lo rigetti.
Vengo con tutto il cuore.
Vengo con tutto il cuore.
Voglio solo te, Gesù.
Voglio solo te, Gesù.
anche se perdo tutto il mondo.
Anche se perdo tutto il mondo.
Signore Gesù Cristo, vengo a te.
Signore Gesù Cristo, vengo a te.
Signore, non so cosa sarà il mio futuro.
Signore, non so cosa sarà il mio
Non
futuro.
so se riavrò il mio Isacco,
Non so se avrò, riavrò il mio Isacco.
la mia meravigliosa moglie, le mie meravigliose figlie, non lo so.
La mia meravigliosa moglie, i miei meravigliosi figli,
Ma
non lo so.
io ti seguirò, Gesù, nella vita e nella morte.
Ma ti seguirò nella vita e nella morte.
Ti scaccio, Satana. Prostitute,
Ti schiaccio, Satana.
vi sgrido.
Prostitute, vi sgrido.
Tutta la vostra sessualità che è un inganno.
Con tutta la vostra sessualità che è un
Io
inganno.
voglio la relazione con Gesù Cristo.
Io voglio una vera relazione con Gesù Cristo.
Perché da Lui viene tutto il bene.
Perché da lui, solo da lui
Il
viene tutto il bene.
matrimonio, la moglie, i figli, tutto viene dalla relazione con Gesù Cristo.
Il matrimonio, la moglie, i figli, tutto viene con la relazione di Gesù
Gesù, mi
Cristo.
metto nelle tue mani. Scaccia
Gesù, mi metto nelle tue mani.
i demoni dei miei pentimenti falsi.
Schiacci i demoni dei miei pentimenti falsi.
Mi pento con tutto il cuore.
Mi pento con tutto il cuore.
Io sono più forte di te, Satana, perché
Io sono più forte di te, Satana, in
ho
Cristo Gesù.
Cristo, perché ho Gesù Cristo.
Perché ho Gesù Cristo.
Sono, la potenza di Gesù è con te. Dio ti benedica, salvo, il Signore ti benedica, prego perché tu ricevi un battesimo dello Spirito Santo e se ce l'hai già, che ricevi un'impartizione che prima non avevi, perché a volte ci sono cristiani che hanno lo Spirito Santo, ma la loro disobbedienza lo neutralizzano. Prego che torni a te lo Spirito Santo, che ti dia la forza, la potenza, la grazia per vincere ogni demone, per vincere ogni tentazione, ogni inganno e per liberarti di ogni droga sessuale, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Per la gloria di Dio.
Amen. Cioè, Dio ti benedica, salvo. Nel nome di Gesù. Io ho finito la mia preghiera. C'è qualcosa nel tuo cuore che vuoi dire prima che mi stacco?
Grazie, Signore. Grazie che mi dai la possibilità di stare qua davanti a te, anche che non lo merito. Dio vi benedica.
Alleluia, rimani con noi, salvo, rimani con noi che dobbiamo pregare per i fratelli ammalati e i fratelli che sono oppressi da demoni, rimani con noi e prega con noi e mentre preghi per loro, prega anche per te. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Un abbraccio, salvo.
Un abbraccio anche a voi. Amen.
Amen, amen, amen. E d'ora in avanti, sii uomo di poche parole, poche scuse. Mai giustificarti, poche scuse e molti fatti. Ok, ti
Amen.
lascio allora, salvo, stai in linea, seguici.
Sì.
Dio ti benedica, ciao.
Ciao,
Poi Dio vi
fratello.
benedica. Ciao, ciao.
Gloria a
Ciao,
Dio.
rimani in contatto perché preghiamo per te. Ciao, ciao.
Ciao.